per saperne di più. 60 minuti per approfondire i temi scelti da voi ascoltatori. In studio Elia.
Buongiorno a tutti, bentrovati in questo giorno di mercoledì, di sole, visto che ogni settimana vi dico anche che tempo c'è qui in Lombardia, oggi c'è il sole, si sta bene, quindi la temperatura sembra che si sia alzata. Allora, prima di annunciarvi il tema di oggi, vi voglio ricordare i numeri di telefono per le persone che volessero telefonare, e poi c'è anche una sorpresa, un altro numero di telefono. Comunque, ora intanto vi do i soliti. Allora, il numero telefonico dove il costo è di 10 centesimi al minuto e non al secondo è 199 44 14 24, ve lo ripeto, 199 44 14 24. Se volete mandare dei messaggi, degli sms, il numero è 333 68 09 651. Vi ripeto anche questo, 68 09 651. Se volete inviare della posta, delle email, l'indirizzo è diretta@crc.fm. E la sorpresa, eccola qui. Abbiamo un numero verde da oggi, vero? Domando al nostro tecnico la conferma, da oggi. E quindi questo è molto bello, un numero verde, potete telefonare a costo zero sino alle 13, quindi il tempo ovviamente delle trasmissioni della diretta, e il numero è 800, ve lo ripeto, è 800 13 40 97. Allora, 800 13 40 97. Se non avete scritto il numero, ve lo ripeterò poi. Ecco, adesso vi dico il tema di oggi. Abbiamo pensato ovviamente di iniziare ad inserire e di parlare anche delle altre realtà che ci circondano, di altre denominazioni che non conosciamo, che tantissime persone ovviamente non sanno neanche l'esistenza. E allora, ovviamente, siccome è bello, e soprattutto questa trasmissione è una trasmissione dove il titolo è Per saperne di più, quindi dove si danno delle informazioni, si parla di tutto e di più, abbiamo pensato proprio di conoscere anche le denominazioni, le altre realtà che ci circondano. Oggi parliamo, e avremo due ospiti che fra poco vi presenterò, di avventisti, e vi dico proprio la terminologia giusta: missioni cristiane internazionali, avventisti del settimo giorno, movimento di riforma. E queste persone non parleremo con loro al telefono in diretta come siete abituati ovviamente con tutti i nostri ospiti, ma li abbiamo proprio qui in studio, e abbiamo il presidente con noi, Francesco Domenico Caputo, e un giovane missionario che si chiama Michele Gentile. Quindi possiamo parlare con loro, fare delle domande, conoscere meglio la loro realtà e il loro credo, insomma, ecco, fare una bella chiacchierata con loro. Ve li voglio presentare così vi possono salutare. Allora, buongiorno Francesco, ti posso chiamare Franco?
Sicuramente.
Ok,
sicuramente.
Buongiorno Franco.
Buongiorno Elia.
Anche tutti i nostri ospiti sicuramente vorranno il tuo saluto.
Buongiorno anche ai radioascoltatori, per me è un piacere essere qui con voi, è una bella esperienza, ringrazio la radio, anche Elia e gli altri che ci hanno dato questa bellissima opportunità. E spero che possiamo fare una cosa gradita per tutti voi.
Certo, e voglio dare il buongiorno anche a Michele.
Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno. Elia, buongiorno a tutti i telespettatori che ci stanno ascoltando, i radioascoltatori, sì, che ci stanno ascoltando. Che possa essere.
Possiamo dire che non sei italiano, forse?
No.
Sei italiano?
Sì, sì, sì.
Ah, italiano, sei italiano. Tua moglie non è italiana?
Sì, mia moglie non è.
Hai preso un po' di accento di tua moglie. Ok. Allora, noi possiamo, perché il tempo corre, stringe, e i nostri ascoltatori sanno che abbiamo una prima parte che conclude a 11:30 con un brano musicale, e poi la seconda parte, ovviamente, che concluderà prima delle 12. Io vorrei subito fare una domanda al presidente, a Franco, per gli amici Franco, non Francesco.
Sì, sì, anche, okay. Possiamo anche togliere la parola presidente. Che
anche togliamo diciamo, presidente.
Sì,
allora,
sì,
Franco, all'amico Franco.
Al fratello Franco.
Al fratello Franco.
Non è un problema.
Ecco, ci piacerebbe conoscere un pochettino la vostra realtà, chi siete, parlare un attimino di voi, perché per quanto riguarda avventisti, sì, un po' conoscevamo, però del settimo giorno o comunque movimento di riforma non conoscevo molto bene, quindi come me tanti altri ascoltatori.
Beh, sicuramente Elia, questo comunque non è negligenza nostra, che forse facciamo poche attività missionarie per farci conoscere. Comunque il movimento avventista parte intorno al 1800 in America, non è chiaramente soltanto di alcune persone ma di diversi credi religiosi. In modo particolare c'era un agricoltore, un certo Miller, che questo organizzò una serie di conferenze in tutto il Nord America, e quindi con un grande seguito, e lui era uno studioso delle profezie di Daniele e dell'Apocalisse. Uh-huh. E in modo particolare lì fissarono anche alcune date che poi si risultarono non esatte per quello che riguarda anche l'adempimento, che si aspettava intorno al 1843 il ritorno di Gesù. Che poi chiaramente c'è una grande delusione in America, c'era un movimento che prese tutte le varie organizzazioni che c'erano, battisti, metodisti e quant'altro. Uh-huh. E poi è stato chiaramente una grande sofferenza, perché per quella data molti si vendevano le loro possessioni oppure mettevano i beni in comune, cercavano praticamente di vivere questa attesa dell'avvento in un modo forte, bello, tutti quanti più fraterno, così. Quando poi c'è stata questa grande delusione, è stata veramente una sofferenza.
Tu hai detto in quella data vendevano le possessioni, i possedimenti, le cose che avevano.
Sì, le loro case, i loro terreni e così via. Cioè è un po' come cercavamo di realizzare quella grande realtà del primo secolo, quando la Chiesa è nata.
Tu da quanti anni ne fai parte, scusa?
Faccio parte dal circa... Premetto che io prima di essere credente mi consideravo ateo, ero uno che faceva politica, facevo parte del movimento di lotta continua. Quindi, insomma, post 68, quindi però chiaramente io cercavo la verità su tre aspetti: da dove vengo, perché vivo e dove vado. Quindi avevo letto alcuni libri di psicologia, cercavo qualcosa nella politica, però ho visto grandi delusioni. Poi per caso un amico disse che il sacerdote gli aveva detto: leggete la Bibbia, perché nella Bibbia c'è una risposta a ogni perché.
C'è la risposta.
Io, mio carissimo amico, qui nell'Interland milanese, che ci costa Rocco se leggiamo la Bibbia? Almeno a livello culturale, per saperne di più. E poi, proprio in questo periodo particolare degli anni 80, fine 80, un missionario avventista bussò alla mia porta e mi propose di leggere la Bibbia.
Ha bussato alla tua porta?
Sì. Io fra l'altro stavo uscendo, mamma, ho il grande desiderio di uscire e parlare con qualcuno questa mattina. E mia mamma mi disse: Franco, ma non è il caso che esci adesso, esci dopo l'una e mezza, così mangiamo, pranziamo e poi te ne vai al parco con gli amici e così via. Perché ero in un fortunio dal lavoro, no?
Faccio,
mamma, io sento tanto il bisogno adesso di parlare con qualcuno. E proprio io abitavo a Garbagnate Milanese, quando poi stavo quasi per uscire suona il campanello. E quindi io, quando apro la porta, dico a questo signore, mi fa: ti aspettavo. Questo fa due passi indietro e fa: come mi aspettavo? Perché mi conosci? No, non ti conosco, soltanto che...
Desideravo parlare con qualcuno.
Sei arrivato tu, adesso sei tu. E così abbiamo parlato per circa un'ora e mezza, e lui chiaramente cercava di convincermi. Però io, da ateo, cercavo di sfuggire. La vita dove viene? Beh, dal sole. Però nel mio cuore c'era: ma il sole chi l'ha creato? Perché sei sempre lì? Perché riscalda sempre? E poi un'altra cosa molto bella, che secondo me a tutti noi, nel mondo occidentale, in particolare la figura di Gesù,
certo,
non può essere indifferente per me, per noi, per chiunque. È proprio quando volevo capire perché Gesù era morto. E questo, ringrazio questo missionario, Antonio, che fa il pastore attualmente in Sicilia per Giunta, lavora per le nostre missioni, e mi ha detto praticamente, mi ha dato delle risposte esaurienti. Quindi in Gesù io ho trovato da dove vengo, lui mi ha creato, perché vivo, perché lui mi dà vita ogni giorno. E dove vado? Beh, credendo nel suo amore, nella sua misericordia, sarò con lui.
Certo.
Quindi quelle tre risposte io le ho ricevute attraverso la scrittura.
Sì.
E così poi lasciai il lavoro secolare per dedicarmi al lavoro missionario.
Hai lasciato totalmente il lavoro?
Quindi io lavoro a tempo pieno per la missione dal 1 ottobre 81. Quindi sono circa 25 anni. Ma spero
subito
che...
dopo aver...
Ma non ero neanche battezzato in acqua ancora. Quando lasciai il lavoro. E quando iniziai a lavorare a predicare l'Evangelo, porta per porta.
Quindi l'arrivo di questa persona a casa tua, di questo missionario, proprio...
Diciamo che io credo che, come un po' si evince dagli Atti degli Apostoli, quando c'è la conversione di Cornelio, che lui pregava, chiaramente Pietro gli viene mandato, io credo che nulla succede per caso, perché non credo nella casualità, io credo che Dio della storia guidi la storia. e quindi sicuramente lui si è servito, si serve di me, di te, di
certo,
per raggiungere le persone giuste al momento giusto,
certo,
per cogliere un po' l'attimo fuggente che sicuramente
che l'uomo non riesce a cogliere,
ecco,
quindi
io credo che Gesù li sappia cogliere e che io credo che anche noi dovremmo aprire il nostro cuore a Gesù, insomma, e lasciarlo entrare,
certo,
perché lui bussa tutte le porte,
bussa tutte le
io
porte.
Ringrazio appunto il Signore che mi ha chiamato dalle tenebre a quella mirabile luce che è la sua vita, e, uh-huh, e spero che ne possa essere, come si dice, mi lasci lavorare
ti
dallo
lasci
spirito,
lavorare
dallo Spirito Santo per cercare appunto di essere un ottimo,
certo,
cristiano.
Certo, possiamo fare una domanda anche a Michele?
Come
perché
no?
Sennò lui non parla, sta zitto,
mi sembra anche logico.
E da quanto tempo tu, quando hai conosciuto questa,
sì,
nuova realtà nella tua vita, com'è successo?
Sì, diciamo la mia esperienza è molto simile a quella dell'amico Franco, il fratello, che appunto come lui non veniva da genitori, dalla famiglia credente, alla stessa maniera io non vengo da una famiglia credente, quindi ho conosciuto solo successivamente, solo dopo aver fatto delle esperienze, e come giustamente diceva il Signore guida.
Da quanto tempo?
Sono da un 4 anni.
4 anni?
Sì, sta andando verso i 5 anni che appunto ho avuto, diciamo, il privilegio, la grazia di conoscere, mm-hmm, il meraviglioso messaggio che Gesù ci lascia,
certo,
nell'Evangelo, e quindi da quel punto lì poi gradatamente oggigiorno anch'io ho lasciato il mio lavoro.
Ecco, infatti operi a tempo pieno nelle missioni.
Sì, opero a tempo pieno nelle missioni, mi occupo appunto tutti i giorni per la predicazione e per portare il messaggio a quanti ancora non hanno avuto, mm-hmm, il privilegio di incontrare Gesù e di fare un'esperienza con lui.
Certo. Prima hai accennato un attimino a quando è nato questo movimento, così lo potresti spiegare ancora meglio in due parole,
sì, diciamo
per ricordare
che,
un
sì,
po'
sì,
la nascita.
Nasce questo movimento in America, questo risveglio religioso del 1800, e da lì poi chiaramente c'era anche la guerra di secessione, la Chiesa Avventista del settimo giorno ha la necessità di organizzarsi perché avevano scelto di non essere.
Perché del settimo giorno, ad esempio?
Sì, perché chiaramente il quarto comandamento nella Bibbia dice di osservare il settimo giorno, cioè il sabato, quindi il giorno che si evince chiaramente che sia Gesù, sia la Vergine Maria o gli altri apostoli hanno continuato a osservare, in quanto è parte integrale dei 10 comandamenti, che storicamente è stato cambiato nel 321 con un editto di Costantino, che poi nel 336 con il concilio di Laodicea è stato poi accettato dalla cristianità, cosiddetta poi diventando poi Chiesa,
ecco,
cattolica.
Nel vostro credo il settimo giorno è proprio un giorno di festa, diciamo.
Sì, sì,
no?
Un giorno di assoluto riposo, eccetto le opere umanitarie che vanno fatte, tipo non so, abbiamo dottori che lavorano negli ospedali, infermieri, quindi prestiamo opere umanitarie sicuramente.
E le persone che non lavorano in opere umanitarie ma lavorano con delle macchine, cosa fanno nei posti di lavoro? La mia è una domanda.
Sì, sì, no, noi gentilmente rispondiamo senza problemi. Diciamo che abbiamo la grazia di Dio ci permette di chiedere il permesso il sabato, e nel 99% dei casi l'abbiamo sempre ottenuto.
Adesso la maggior parte delle ditte il sabato, diciamo, lasciamo a casa libero, questo diciamo vostro vantaggio, no?
Sì, no, ma in quelle realtà chiediamo il permesso,
però,
quando si fa bene il proprio lavoro, quando si è onesti sul lavoro e soprattutto con la benedizione e la grazia di Dio, credo che il sabato si può ottenere come giorno di riposo. Abbiamo anche proposto, scusami Elia, di lavorare addirittura la domenica per recuperare questi giorni a prezzo sabbatico
o anche come giorno feriale,
anche se poi non te lo concedono perché per legge,
sì,
però noi non abbiamo, non ne facciamo una questione di lucro, ma una questione di rispetto per tutti e 10 comandamenti. Se nel quarto dici di osservare il sabato, noi felicemente lo facciamo.
Lo fate.
Con l'aiuto di Dio. Non per questo non siamo peccatori. siamo perfetti. Non ci sentiamo di scagliare le pietre anche perché in questo momento non ne abbiamo.
Non ne avete. Quindi le vostre riunioni, i vostri incontri, i vostri culti vengono fatti di sabato?
Sì, diciamo che noi abbiamo diversi incontri. Quello principale, quello centrale, è il sabato mattina, che varia, comunque dalle 9.30 alle 11.30 o dalle 10 a mezzogiorno, 2 ore più o meno, con una scuola comunitaria, cosiddetta scuola del sabato, e con una predica che la può fare chiunque all'interno del nostro movimento, purché sia un membro battezzato con delle caratteristiche di espressive della parola di Dio. Può essere il pastore, può essere l'anziano di chiesa, un fratello laico, senza problemi.
Comunque esiste il pastore nelle vostre...
Sì, sì, esiste il pastore, esistono i diaconi, esistono i vari uffici, come lo presenta più o meno gli evangelisti, lo presenta l'Evangelo.
Sì,
perché
sì.
Noi fondamentalmente crediamo in tutta la Bibbia come regola di fede.
Quindi siete degli evangelici.
Sì, noi siamo del ramo protestante e ne siamo fieri.
Sì, certo.
E ne siamo fieri. Cioè non
certo. Ok, possiamo anche, vediamo l'ora, controlliamo l'ora, quanto tempo ci manca, ce la facciamo ancora. Possiamo anche parlare un attimino del vostro credo? Ad esempio proprio spiegare un attimino quali sono i punti fondamentali anche.
Sì, allora, diciamo che partiamo dalle cose più importanti, vale a dire Dio, Gesù e lo Spirito Santo. Noi crediamo nella Trinità come essere personali, in quanto sono unite e distinte e che chiaramente amano e lavorano per l'umanità.
Abbiamo parlato dello Spirito Santo nelle due puntate precedenti, proprio due puntate parlando di Spirito Santo, e non abbiamo concluso perché poi la riprenderemo, abbiamo lasciato
molto
in sospeso. Sì, è molto difficile, però non abbiamo concluso nel senso che abbiamo ancora delle domande, delle risposte a delle domande, no? Ecco, dei quesiti. Certo, non si concluderà mai di parlare di questo.
Anche perché è finito,
ok, ti ho interrotto solo per questo.
No,
quindi,
va benissimo. E quindi diciamo, poi crediamo nella Bibbia, come dicevo prima, come nostra unica regola di fede. Crediamo anche nel dono profetico che cada uno di noi può avere, come dice San Paolo, o dei vari doni carismatici. E crediamo in tutto quello che sono realtà scritte nel Vangelo, insomma, e cerchiamo di metterle in pratica. Poi abbiamo circa 37 principi di fede, che chiaramente non è la Bibbia, ecco.
Certo.
Sono estratti dalla Bibbia, ma chiaramente la nostra unica, la Bibbia è solo la Bibbia. È un po' come diceva il grande Lutero intorno al 1500, quando ci fu la grande riforma, quando disse la Bibbia è solo la Bibbia per noi, cioè non così dice l'uomo, ma così dice il Signore.
Certo.
Quindi così sta scritto, quindi noi
crediamo. Però avete diciamo
stilato 37 principi di fede che più o meno stare a elencarli tutti in questo momento non abbiamo il tempo.
Certo. Però i più importanti però li puoi elencare.
Sì.
Quelli che ritieni di elencare, ecco.
Quattro più o meno li ho detti: crediamo in Dio Padre, in Dio Figlio, in Dio Spirito Santo, crediamo nella Bibbia come nostra unica regola di fede, ripeto, crediamo nel ritorno del Cristo, crediamo nell'osservanza totale dei 10 comandamenti, e una cosa che ci distingue un po' da tutti gli altri gruppi religiosi è più o meno il fatto che noi siamo obiettori di coscienza, cioè vale a dire che questo, quello che dicevo prima, nel 1865 c'era il problema della guerra, della secessione, e gli avventisti scelsero di non partecipare a questo conflitto, e questa peculiarità ce la siamo un po' portata dietro, e tuttora noi il movimento di riforma non vogliamo essere presenti in nessun conflitto. Preferiamo piuttosto dare la nostra vita piuttosto che impugnare le nostre armi.
Il vostro movimento di riforma, quindi non parliamo di avventisti e di quando sono, ma il movimento di riforma quando risale?
Risale praticamente in modo particolare al 15-18, quando c'è stata la partecipazione purtroppo nella guerra, e poi nel 40-45 si è ripetuto. Quindi noi come avventisti riteniamo doveroso non prendere parte attiva a nessun conflitto bellico. E quindi noi preferiamo dare la nostra vita piuttosto che impugnare la nostra vita contro i nostri fratelli, perché non sappiamo chi c'è dall'altra parte. Ci può essere Elia e ci dispiacerebbe spararci. Elia come chiunque, il nostro caro amico tecnico qui. Dobbiamo praticare l'arte dell'amore che Gesù ci ha lasciato.
Diciamo che obiettori di coscienza, diciamo, lo sono tanti, no? Anche ovviamente di altri gruppi o di altri.
È vero. È vero, infatti, ne parlavo prima con una vostra consorella, che quello che siamo riusciti ad ottenere in Italia non tanto è stato grazie ai cristiani, ma grazie a Democrazia Proletaria o altri partiti che si sono impegnati per la non violenza. Ed è brutto, io quando penso a Martin Luther King, quando penso a Gandhi, che hanno fatto la storia del XIX secolo, chiaramente io credo che noi cristiani dovremmo essere un po' più attivi verso l'amore e meno e completamente passivi verso le violenze, verso la guerra.
Certo.
Quindi per noi è molto importante questo, vale a dire non uccidere significa appunto non togliere la vita al prossimo, chi esso sia.
Certo.
Quindi queste sono le cose per noi che più ci distinguono dagli altri evangelici. Poi,
So che comunque poi ti dico questo e risponderemo poi nella seconda parte, perché ora mandiamo un brano musicale. Avete anche un'educazione alimentare che a me piace molto, e poi lo vogliamo anche dire a tutti i nostri nostri ascoltatori, perché è una cosa sicuramente per me molto importante e sana, ed è sicuramente bello poterlo condividere. E questo ve lo diciamo nella seconda parte. Ora ovviamente abbiamo il tempo di un brano musicale. Vi ricordo i nostri numeri di telefono, se volete, comunque vi dico subito, se volete telefonare per avere delle risposte, sicuramente faremo in tempo a darvele anche nella seconda parte, se telefonate in questo tempo. Allora, i numeri di telefono sono 199 44 14 24. Se volete mandare dei messaggi, il numero è 333 68 09 651. Ed ora vi dico il numero verde, dove ovviamente totalmente gratuito, il numero verde è 800 13 40 97. Vi ripeto questo: 800 13 40 97. Sino alle 13 potete telefonare. Ora avremo un brano musicale. A dopo.
There's a place I'd like to go back to. Time seemed to stand still. We ran wild, we had no cares. Take me back to the place. I wish there were a door I could walk right through to escape this life. I wanna go back to what we had. When I remember in my mind the past still lives, I build onto every thought. It keeps me so alive. The future holds nothing for me if I can't hold you. I used to try and change the world.
Ed eccoci, siamo tornati dopo il nostro brano musicale. Non abbiamo avuto il tempo neanche di bere un bicchiere d'acqua, perché siamo chiacchieroni qui.
È perché è la prima volta che ci si vede, no?
Abbiamo continuato a chiacchierare senza neanche sospendere un attimo. Vi ricordo ancora il numero telefonico che da oggi è partito, il numero verde, per le persone che si fossero appena messi in contatto con noi. Il numero è 800 13 40 97, per le persone che ovviamente in questo momento si domandano: ma di che cosa stanno parlando? Stiamo parlando di missioni cristiane internazionali, esattamente di Avventisti del Settimo Giorno, movimento di riforma. Abbiamo con noi in studio il presidente, che è Francesco, però noi lo chiamiamo Franco Caputo, e abbiamo anche un giovane missionario, Michele Gentile, e quindi stiamo cercando di farli parlare tanto per conoscere meglio ovviamente il loro stile di vita, piuttosto che il loro credo, per sapere bene chi loro sono, insomma. Prima dell'intervallo del brano musicale stavamo parlando di quali sono i loro punti di fede, che hanno circa 37 punti, detto 37?
Sì, 37.
Ecco, che non c'entrano niente ovviamente con la Bibbia, ma sono dei punti che loro ovviamente hanno per regolare un po' ovviamente, sì, il movimento, le persone. Sì, sì. E vi ho detto anche poco fa che volevamo anche capire meglio come si alimentano, perché abbiamo saputo che hanno un'alimentazione molto sana, e quindi vogliamo conoscere un po' la loro alimentazione.
Sì, diciamo che noi generalmente a livello mondiale siamo vegetariani, quindi da distinguere tra vegetaliani e vegetariani, perché in quanto noi usiamo i derivati o i prodotti degli, sì, degli animali, tipo prodotti casereici o latte,
uova, latte, e così,
così via,
vegetariani.
Sì, sì, sì. Quindi noi, insomma, cerchiamo anche di fare dei corsi di cucina. Ah. Abbiamo anche una casa di cura in Germania dove si cura con sistemi alternativi, in non-binary Elim.
Sì.
E abbiamo, diciamo, delle piccole case di cura, diciamo, nei paesi centroamericani, dove lì, sì, chiaramente molto più non hanno Elia. La medicina ufficiale,
certo,
a portata di mano, lì si compra tutto, non hanno la sanità,
certo,
e quindi se la devono pagare, pertanto curarsi con i sistemi naturali,
certo,
è molto più economico.
Certo.
In Italia invece diciamo che è diverso.
È diverso, le persone aprono il portafoglio, fanno prima.
Ecco, però nei Salmi è scritto chiaramente che sì, sì, nei Salmi è scritto chiaramente che le erbe sono per la guarigione.
È vero.
Quindi ritornare un attimino alla natura, con sistemi più naturali, con una buona alimentazione. Generalmente noi abbiamo l'usanza di tre pasti al giorno,
sì,
vale a dire, sperando sempre di realizzarli bene, mangiare,
sì,
come un re, la colazione, sì, pranzo da principe e cena da poveretti.
Okay.
Invece noi nel nostro grande occidente abbiamo un po' l'abitudine inversa,
ecco,
quindi colazione niente, pranzo perché si lavora, quindi un panino veloce, come forse capiterà oggi a me, Michele,
la colazione perché da poveretti,
sì,
insomma, facciamo,
e poi la cena, la buffata, e poi chiaramente l'insonnia,
la notte,
e poi si danno i numeri con insonni strani, no?
Sì. Ho
sognato questo, quest'altro e quest'altro, l'armadio pieno di scheletri,
sì,
e così,
ecco,
via, e così. Diciamo che noi abbiamo questa cultura.
La vostra colazione com'è?
Ma diciamo che è basata molto con frutta, cereali, e latte di soia o, diciamo, vaccino o di capra, dipende,
sì,
e così via. Comunque una buona colazione è basata su questi aspetti qui, quindi frutta, cereali, latte.
Faccio
in modo anch'io. Che sì, sicuramente, ecco, perché te mi raccontavi prima che hai fatto delle belle esperienze a Cagliari, quindi,
sì, sì,
quindi oggi sono
conosco.
4 milioni di vegetariani in Italia, 200 e più milioni nel mondo. Quindi
io veramente il macellaio per me, poverino, può anche chiudere, però lo devo,
diciamo,
prendere per i miei figli.
Il grande Leonardo da Vinci, intorno al 1500, grosso modo, quando lui viveva, disse che arriverà il momento in cui non si uccideranno più gli animali per mangiarsene.
Sì, diciamo, io è proprio perché gradisco di più le altre cose piuttosto che la carne, poi ogni tanto la mangio perché la prendo, sì, anche per i miei figli, quindi non sono totalmente vegetariana, però ecco, scelgo,
sì, sì,
di,
no,
mangiare nell'altro,
ma
modo.
Ma visto anche,
però,
tutti i problemi con i polli,
sì,
i tacchini, anche se
oggi non dobbiamo
oggi,
toccare,
insomma,
l'argomento
la mucca
polli,
pazza, quant'altro, insomma, però ecco, anche se chiaramente ci assicurano che non ci prendiamo quella malattia.
Abbiamo avuto dei periodi comunque, sì, che venivano screditate anche le arance o tantissima altra frutta,
no, è bellissimo,
dove non si toglieva più niente dall'arancia, facevano un'iniezione e non usciva nulla.
Purtroppo diciamo che con il discorso della globalizzazione, gli alimenti, con
il pomodoro tutto rosso è fatto in un modo strano e così via, voglio dire.
Ma anche praticamente con il discorso.
Comunque voi andate a ricercare, adesso per non entrare in questo punto, se no diventa troppo, voi andate a ricercare ovviamente alimenti biologici, spero.
Speri bene, in quanto noi abbiamo una piccola associazione di consumatori con prodotti che riusciamo a averla a poco prezzo, l'abbiamo chiamata La Manna.
Ecco, quella è proprio la manna, con quello che costa la frutta e la verdura.
E quindi praticamente riusciamo ad avere questi prodotti, non solo prodotti diciamo freschi, ma anche prodotti tipo la soia o altri prodotti così, biscotti e quant'altro, diciamo a un costo più o meno da grossisti. Poi noi ce li facciamo arrivare dove siamo in sede e poi ce li distribuiamo tra noi consumatori.
È bellissimo.
Tipo una
questo.
Cooperativa di consumo che ci permette di avere i prezzi molto bassi,
Certo.
Ci abbiamo più o meno 30-40% in meno delle erboristerie.
E diciamo che questo è...
Questo è per cercare anche di venire incontro diciamo, alle spese, per aiutare.
Mi devo associare anch'io.
Non è un problema, sarà un piacere avere Elia e quando ne vogliono, perché abbiamo diversi amici infatti che gliele diamo anche se non fanno parte della nostra comunità.
Certo, e questo è bello. E comunque prima stavamo chiacchierando un attimino di questa vostra scelta, no? Dell'alimentazione. Ci sono dei motivi fondamentali che possiamo dire?
Diciamo che noi il motivo fondamentale il rispetto per la vita, cioè io credo che noi dovremmo imparare ad amare gli animali un po' di più, anche perché brevemente possiamo dire, Genesi l'uomo era vegetariano, nell'ultimo libro della Bibbia la morte non ci sarà più, tenendo presente comunque in ogni caso storicamente il popolo ebraico ha sempre consumato alimenti carne, Gesù ha consumato il pesce, Gesù chiaramente ha consumato l'agnello pasquale, quindi con questo non stiamo dicendo che, che nella Bibbia non sappiamo che si poteva mangiare la carne, soltanto che noi crediamo nell'avvento, nel ritorno di Gesù e quindi cerchiamo anche di prepararci per un mondo in cui credo che se quello che impariamo oggi ce lo dobbiamo portare anche nel nuovo regno, perché come uno si addormenta così si sveglia. Con le stesse cose, quindi io credo che il rispetto per la vita è la cosa più importante, anche perché credo che gli animali hanno diritto a vivere. E non oggi, visto che, ecco, naturalmente, se io mi dovessi trovare in un posto in cui non c'è null'altro e c'è una povera gallinella,
morte tua, vita mia.
Nel senso che in questi casi qui, però, io credo che.
Una legge di sopravvivenza,
Quindi, in questo paese come l'Italia, la nostra bella Italia, dove c'è una dieta eccezionale. Quella mediterranea, possiamo avere tante di quelle cose che non è necessario per forza mangiare alimenti carni o visto in modo particolare anche il grande ammalarsi degli animali o i grandi inquinamenti del mare che dal punto di vista ecologico purtroppo come voi ben sapete oggi sono un po' tutti inquinati.
Sì, sotto questo aspetto se noi prendiamo gli animali che vengono curati con antibiotici e più chi più ne mette poi comunque vengono trasferiti a noi mentre li mangiamo, insomma ci sono tante di quelle cose che non è il momento sicuramente nella sede perché le persone
ma anche come vengono uccisi
bisognerebbe
entrare dentro un attimino nei macelli, nei mattatoi per vedere come vengono addirittura scorticati i polli o gli animali. Quindi
ma io
questo è in modo
sono una persona che non a me non piace entrare in macelleria per l'odore che si sente, ecco lì non ci vado e mando qualcun altro eventualmente.
Ecco, però Elia, non è per noi questa la cosa più importante.
Lo so, infatti, non è questo il messaggio.
Per noi come il braccio destro, cioè la cosa più importante del nostro messaggio è Gesù sulla croce.
La cosa importante è
Gesù che è risorto, Gesù che è morto e ci ha salvato grazie al suo
Questa diventa una conseguenza, una scelta, uno stile di vita, un modo per stare meglio, per curarsi, per stare meglio, diciamo, per prevenire piuttosto che... Però una domanda, poi dici anche se. Se avete bisogno di dover prendere delle compresse, delle medicine, le prendete comunque?
Ma io credo che noi non dovremmo mai rasentare il fanatismo. Io credo che la scienza ha fatto passi da giganti e oggi chiaramente quando c'è
la necessità,
non ci sono alternative che ben venga...
Cioè se prevalentemente vi curate con l'erboristico,
diciamo che noi lasciamo molta libertà ai nostri membri di adottare il sistema
però
migliore.
Però se uno ha la febbre alta o che cosa, quant'altro
per una
può
febbre,
prendere?
Sì, ma per una febbre alta non credo che siano il caso di ricorrere alle medicine, però se lo prendono non è un
problema.
Però
se una persona, voglio dire, sente questa necessità, questa paura, può farlo, non c'è nessun problema.
Non c'è nessun divieto religioso. Io ho una giovane moglie che adesso ha 41 anni, che purtroppo noi nella nostra vita mia moglie purtroppo ha perso 4 gravidanze, siamo riusciti per grazie ad avere un bellissimo figlio che adesso ha quasi 13 anni, ha dovuto ricorrere più di una volta ai dottori e ringrazio Dio che ce l'ha mandati, perché altrimenti forse mia moglie oggi non sarebbe più viva.
Quindi, infatti, perché se pensiamo che
non bisogna
il buon
essere
Dio,
fanatici,
infatti
no, io credo che la scienza medica ha fatto dei passi notevoli, ci sono degli ottimi dottori, abbiamo anche degli amici che lavorano, un nostro confratello dottor Biagio Tinghini che lavora al CERT di Monza nella tossicodipendenza e così via,
certo.
E che è un nostro membro che dà dei buoni consigli medici, quindi
certo,
che ben vengono i dottori,
penso,
non è l'unico,
certo,
non è
anzi,
l'unico,
anzi
ecco,
che Dio li usi,
certo,
a dover migliorare sempre
ogni
di più,
talento
messo
al servizio
degli altri, ecco. Prima c'era qualcosa che ti ho rubato dalla bocca, anche
no,
se
volevo, diciamo, sperando che il dottor Veronesi sia d'accordo, che lui è vegetariano da tempo, quindi
sì lo
non
so,
ci sono grossi problemi, ecco.
lo so.
Ci sono luminari,
sì,
i grandi luminari sono stati vegetariani, quindi io credo, ecco, volevo dire che noi come cristiani dovremmo anche essere più attenti a questo aspetto,
ecco,
qui
questo sì,
più
ti do ragione, più
anche
attenti.
Se non crediamo assolutamente che questo sia per noi un motivo di salvezza,
sì,
perché
sì,
non
sì,
lo
no,
è,
non c'entra niente,
non lo è, soltanto che io credo che uno
più
stile
attenti.
Di vita noi dovremmo essere un po' più il sale della terra,
sì,
la luce
sì.
del mondo. Io credo che anche su questo aspetto, anche perché Gesù, qualcuno dice che frequentava un po' gli esseni come Giovanni Battista, che fra l'altro erano anche vegetariani,
sì.
Però ecco, non dovremmo confondere le due cose, cioè Gesù ci salva, noi siamo grati a Lui per tutto e tutte queste cose sono, diciamo, per vivere meglio.
Sì, sì, ma tu hai ragione, perché io ho provato tante volte ad eliminarla totalmente, andare a prendere le bistecche di soia e queste cose, perché le conosco e le ho fatto tante volte.
Certo.
Solo che i miei figli non le volevano. mi dicevano che era carne finta.
È una cultura. No, ma questo è poi un altro sbaglio, Elia. Nel senso, vale a dire, noi non stiamo mangiando bistecche.
Ma lo so, ma io siccome con i miei figli dovevo fare la finta.
Anche questo, diciamo, ecco, sì, capisco il problema, però non è il caso tante volte che un alimento sia paragonato a un altro.
Ma hai ragione.
Cioè la carne è una cosa, la soia è un'altra cosa.
Hai ragione.
Sono due cose completamente
diverse.
Ma io
con loro dovevo fare così, perché siccome non mangiavano tutte queste altre cose, io dicevo, guardate, è carne diversa.
No?
Dicevo, ma questa è carne
finta. Mi ricordo, e poi passiamo magari a un altro, perché
sì?
Il tempo è tiranno. Mi ricordo un'esperienza fatta una ventina d'anni fa con un signore di Lissone. Io l'avevo incontrato nel lavoro missionario, lui stava ricevendo studi biblici per approfondire l'Evangelo, e questo qui lo invitai da mia suocera a Cassinamata a pranzo.
Anche tua suocera mangia tutto vegetale?
Sì, sì, sì,
che
sì,
bello.
Sì, 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 siamo una famiglia di matti, no, una famiglia di vegetariani. E quindi dicevo che l'abbiamo invitato, mia suocera ha fatto delle polpette di soia, no?
Buone.
Squisite.
Io le ho.
Anche questo signor Pasquale mangiamo tutto così, gentilmente, garbatamente, davanti a tutti, non dice niente, mi chiama da parte e mi fa, Franco, però tu perché mi insegni la Bibbia e poi mi dici le bugie? Io rimango un attimo.
Pasquale,
ma che è
di
successo?
Carne.
Ma come, tu mi hai mangiato? Hai detto che non mangi carne, mi hai dato da mangiare la carne.
E
qual era? Le polpette. Ma no, Pasquale, le polpette di soia. Ma veramente dici? Certo, Pasquale, che mia suocera è così brava a farlo.
Sì, sono buone. Ecco, anche vedi, poi passiamo ad altro, anche il corso di cucina è qualcosa di importante.
Sì,
perché
lo facciamo.
Insegnare
facciamo.
Alle persone anche come fare le polpettine, perché a volte per cambiare,
sì.
Per sopperire a delle cose.
Oppure
esempio,
il seitan,
oppure,
fatto
ecco,
in casa,
il seitan.
Oppure il tofu.
Il tofu, cioè, io tutte queste cose le conosco
cultura.
Perché le ho fatte tutte.
Vuol dire che quando è meglio vorrà
le
ho
fatte
sarà
tutte con la soia, no? Il tofu lo mettevo sopra un po' di condimento
sarà
di soia.
Sarà un piacere invitarvi a cena o pranzo da noi.
E verrò volentieri. Allora, ti vorrei fare una domanda.
Sì.
Per voi è diverso, no? Perché l'hai accennato anche poco fa, l'uomo come può essere salvato? Quindi, come
ma,
voi?
Io credo che la salvezza è solo un dono di Dio.
Certo.
Infatti io prima cercavo un testo che conoscete bene tutti voi, in Efesini 2:8,
sì.
È molto bello. Voi infatti siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi.
Certo,
il dono di Dio.
È un dono.
Cioè vale a dire che se Gesù non fosse morto per me sulla croce e se io non accetto questo dono, questo gratuito,
certo,
che lui ha fatto per l'essere umano, non c'è speranza. E
certo,
come dice anche Pietro, non esiste nessun altro nome per la quale l'uomo può essere salvato, eccetto uno, Gesù Cristo.
Certo.
E quindi
certo,
io credo che Gesù Cristo sia il Signore della storia, ha fatto la storia. È molto bello che nel mondo occidentale si dica prima e dopo Cristo.
Sì.
Ecco, diciamo che il punto, la salvezza gira tutto intorno a Gesù. Naturalmente noi per riconoscenza poi osserveremo la sua legge, ma non
sì,
per salvarci. Noi siamo salvati per grazia e per riconoscenza noi osserviamo i 10 comandamenti, ma non perché noi siamo capaci a farlo.
Certo.
Perché come dice Dio in Ezechiele, anche nella lettera agli ebrei, la rinascita, il nuovo, quello che vuole fare lo Spirito Santo nella tua vita e nella mia vita, e ridarci una mente nuova, un cuore nuovo, affinché noi possiamo mettere in pratica tutti i 10 comandamenti.
Certo.
E questa è la legge dell'amore. Se tutti noi osservassimo i 2 grandi principi d'amore, amore verso Dio, che sono la prima tavola con i 4 comandamenti, e amore verso il prossimo, io credo che ci sarebbe già il paradiso qui.
Questo è vero.
Questo
certo.
È il succo di tutto il nostro messaggio. Cioè, io ricordo anche un'intervista di una giornalista nel 99, quando si pensava che dovesse venire la fine del mondo, una sì. giornalista dell'Unione Sarda. Mi chiamò Daniela, non mi sovviene il cognome, mi ha chiesto, Caputo, Franco, cosa ne pensi tu della fine del mondo? Che succederà qualcosa? Io gli dissi no, io non credo che succederà proprio niente, perché prima si devono adempiere certe parti delle profezie e poi verrà la fine. E in questo tempo come avete questa attesa? Io risposi, Daniela, io credo che la cosa migliore che noi possiamo fare è impegnarci nel sociale, farci del bene l'un con l'altro, volerci più bene, essere più attenti ai bisogni di ognuno e meno superficiale. Cioè
sì.
La luce del mondo, il sale della terra, come ben sai Elia, il sale ha 2 caratteristiche: dà sapore,
certo,
e conserva,
certo.
E noi dovremmo come cristiani conservare il messaggio cristiano in questo mondo e non farci corrompere così facilmente da questi luoghi comuni, da questo modo di vivere, da questo andazzo, che da questo fiume in pieno che si porta via un po' tutti noi.
Certo.
Io credo che dovremmo essere tanti piccoli Gesù. Non dico tanti grandi Gesù, perché lui è unico, però
certo,
noi chiaramente dovremmo praticare le sue virtù.
Certo.
E quelle che più risaltano chiaramente è l'amore. E Giovanni nell'Evangelo dice chiaramente: Dio è amore.
Certo.
E chi non ama non ha conosciuto Dio.
Certo.
Perché lui dormiva vicino al cuore di Gesù.
È vero,
quindi
certo,
ha preso i sentimenti
certo,
belli di Gesù, Giovanni.
Certo,
quindi,
quello che tu hai detto è indubbiamente bello, anche doverci impegnare nel sociale, anche se abbiamo comunque tante persone che non sono credenti.
E lo fanno.
E lo fanno molto
e
bene.
Quindi noi cristiani dovremmo imparare da loro.
Sì, sono atei e si impegnano nel sociale meglio di tante altre
forse
persone.
Forse aveva ragione Voltaire, quando disse poi nel Giudizio che noi saremo interrogati sull'amore.
Sì.
Ebbi fame, mi avete dato da mangiare.
Sì, sì.
Ebbi sete, mi avete dato da bere.
Certo.
Fui forestiero, mi avete accolto.
Certo.
Ero in prigione, siete venuti a visitarmi.
Certo.
E così via. Quindi
certo,
io credo che noi saremo giudicati su quello. Non su questo, quest'altro, quest'altro, ma credo che noi saremo giudicati sull'amore.
Certo, sì, sì.
E chiamati anche a rispondere all'amore
ricevuto. E chiamati a rispondere, certo, certo. E la speranza che avete nel vostro cuore, che perlomeno divulgate, dite, predicate
poter
in chiusura, ecco.
Diciamo, noi crediamo come avventista, appunto, prima mi hai posto la domanda giustamente, perché è settimo giorno e perché avventista, lo diciamo adesso, avventista ed avvento perché aspettiamo la seconda venuta di Gesù. Per esempio, io ho vissuto 13 anni a Napoli, c'entra ben poco ma c'entra.
No.
Napoli è una città particolare, sullo sfondo in tutte le cartoline si può vedere il Vesuvio e quel pino marittimo, no?
Uh-huh.
E quindi credo che in tutta la Bibbia, se nel Vecchio Testamento si poteva vincere sempre l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, Vecchio e Nuovo Testamento adesso presenta una grande realtà profetica o escatologica, se preferiamo, che è la stessa cosa, il ritorno di Cristo. È scritto più di 300 volte nel Vangelo che Gesù viene, e prima di andarsene, in Giovanni capitolo 14, 1-4, ha detto: io vado in cielo, vi preparo un luogo, quando avrò finito ritornerò.
Certo.
Affinché dove sono io siete anche voi, perché questo mondo è orfano di Dio.
Certo.
E quindi Gesù non ci vuole lasciare orfani, è la mia più grande speranza, la nostra più grande speranza è poter rivedere Gesù. Io nei miei viaggi missionari spesso sono chiamato a viaggiare per l'Italia, non solo, e lascio il mio unico figlio spesso solo a casa, con la mammina naturalmente. Però la domanda di Joseph, di mio figlio, è la seguente: papà, quando torno?
Certo.
Ecco, anche noi possiamo dire: Gesù, quando torni?
Certo.
Quando
certo.
torni, perché questo mondo si trova in una situazione difficile, aberrante, con morti in tutti i modi. Non voglio dire che il mondo sia brutto, il mondo è bello, è l'uomo che tante volte lo fa diventare brutto. E credo che le realtà, i problemi di questo mondo li possa risolvere solo ed esclusivamente il Signore della storia,
certo,
ed è Gesù. Quindi la più grande speranza, che è anche i primi cristiani, forse lo pronuncerò male, però loro quando si salutavano non si salutavano come ci salutiamo noi, ciao Elia,
sì,
buongiorno,
certo.
Ma si dicevano: Maranata, Maranata, il Signore viene. Questo era il saluto dei cristiani, mentre gli ebrei si salutavano precedentemente con shalom, invece i cristiani si salutavano con maranata, maranata. Era il loro saluto.
Certo.
Quindi Gesù viene. Io credo che Paolo pensava di vederlo già in vita sua, era convinto nella sua lettera ai Tessalonicesi di vederlo. E credo che quando Gesù è morto e poi è risorto, i discepoli erano increduli perché non erano lì, però quando poi l'hanno visto, Pietro si è buttato addirittura nel mare per poter arrivare prima a riva, per poter abbracciare il suo Signore.
Certo.
E questa è la più grande speranza di ogni mondo. E a questo mondo manca la speranza.
Sì.
Non a caso vedo diversi giovani che si tolgono la vita, che scelgono delle realtà brutte tipo la droga, ragazzine che usano il sesso in un modo violento quando ancora hanno 12-13 anni, 15 anni, e tante volte fanno di quelle cose perché sono senza speranza, non hanno un obiettivo preciso davanti a sé. Io credo che l'obiettivo più grande che noi possiamo avere come cristiani è credere in un mondo migliore che Gesù sta preparando, che Gesù creerà quei nuovi cieli e quella nuova terra, in modo che la morte non sarà più, non ci sarà più dolore, non ci sarà più la sofferenza, non ci sarà più il mio e tuo, ma il nostro, come un po' nel matrimonio, cioè la proprietà è accomunata. Quindi io spero tanto che questo avvenga presto, però potrà avvenire solo se noi siamo uomini e donne di buona volontà. Cioè quando questo Evangelo sarà predicato in tutto il mondo, allora verrà non la fine, ma l'inizio di una nuova vita che noi possiamo avere attraverso.
Possiamo dire Gesù. Amen a tutto questo.
Amen. sicuramente.
Ok, vogliamo, prima di passare di nuovo la parola per i saluti a Franco, perché abbiamo solo 2 minuti.
Peccato.
Michele, non sentono più la tua voce, hanno pensato che forse ne fossi andato. Vuoi aggiungere qualcosa? Vuoi dire qualcosa ai nostri ascoltatori prima di passare i saluti?
Beh, naturalmente a tutti i radioascoltatori la più viva speranza, come giustamente diceva il fratello Franco, è quella di un mondo migliore, di una vita migliore, e che chiaramente già desideriamo in questa vita, perché oggigiorno, guardandosi un po' intorno, si sente un po' questa pressione, omicidi a destra, furti e tutte queste cose, quindi nel cuore c'è il desiderio di vivere un mondo migliore, una situazione un po' diversa da quella attuale.
Certo.
E quindi penso che con questo grande desiderio possiamo pienamente confidare in colui che queste cose ha promesso di crearle, di realizzarle.
Certo.
E soprattutto, come spesso viene raccomandato negli Evangeli, siate sempre pronti.
Certo.
Non perdere tempo a domani, oggi.
Certo.
Non perdere tempo, siate pronti, così in ogni momento, quando il Signore vorrà, quando il Signore deciderà di porre fine, di cambiare un po' il corso delle cose, tutti quanti possiamo essere a vivere queste cose che oggi desideriamo e che talvolta non deve avvenire, che oggi li desideriamo e magari domani, che potrebbe esserci la possibilità, li perdiamo per una negligenza o per magari delle cose banali.
Che ognuno si domandi, e se succedesse adesso, come mi trova in questo momento? Sono pronto?
Di essere responsabile.
Certo.
Du bist bereit, in tedesco. No? Sei tu pronto?
Sei pronto. Ok, se vuoi dare i saluti intanto Michele, così poi passo a Franco.
Saluto tutti i cari radioascoltatori che ci hanno seguito, che ci hanno ascoltato, e soprattutto penso il più bel invito che possa fare a tutti quanti è quello di conoscere la figura, la persona di Gesù, perché è colui che dà pace, dà amore e che in ogni situazione, in ogni circostanza può sempre darti la giusta carica per andare avanti e non lasciarsi andare.
Certo. Vogliamo passare i saluti, Franco? È finito il tempo.
Mi spiace, perché è stato veramente molto bello. Ieri ci trovavamo a Imperia per un funerale. Una nostra cara sorella di 90 anni non c'è più, nel senso che aspetta la risurrezione. E quindi anche ieri si poteva dare un messaggio di incontrare, di prepararsi fin quando si è in vita, perché oggi ci siamo, domani non lo sappiamo.
Certo.
Quindi vivi il giorno, diceva un grande predicatore. Quindi io credo che anche noi dovremmo, appunto, come diceva Michele, cercare di essere pronti, di incontrare in ogni momento, ci sono 3 cose importanti che noi non sappiamo: quando finisce il nostro tempo di grazia, quando viene la fine del mondo e quando si muore.
Certo.
Ecco perché dovremmo essere sempre pronti.
Pronti.
Comunque ringrazio voi e Elia della tua gentilezza, tutti voi, anche il nostro tecnico per quello che è stato il programma, la radio, e ringrazio anche i radioascoltatori. spero di essere stato esaudiente. E il mio unico invito, come diceva anche Michele, cercate di fare un'esperienza con Gesù quando siete, certo, in vita. E in modo particolare mi rivolgo ai giovani, perché i giovani sono il futuro. È una nazione senza giovani e non ha futuro,
certo.
Quindi una chiesa senza giovani, la chiesa muore. Quindi io, il mio messaggio in modo particolare ai giovani, perché i giovani hanno molto da dare, e tanto da dare sono la nostra vita.
Amen.
Ci rivediamo in loro. Grazie di,
okay,
tutto. Buona giornata.
Ok, grazie. Voglio ringraziare anch'io, ovviamente, il presidente Franco Caputo e anche il giovane missionario Michele Gentile. Abbiamo parlato oggi del movimento avventistico del settimo giorno, e quindi movimento di riforma. Abbiamo cercato di conoscere meglio il loro credo, diciamo, i loro principi, e come, certo, non abbiamo potuto parlare di moltissimo, però abbiamo iniziato perlomeno a conoscerli, e cercheremo di conoscere bene anche altri movimenti. Vi ricordo i nostri numeri di telefono, e vi dico anche, potete telefonare sino alle ore 13. Se non riusciremo a darvi le risposte oggi, vi richiameremo e vi daremo le risposte di ogni cosa. E, mi stava ricordando di dare questo numero?
Se vogliono,
se volete anche questo numero di telefono e volete parlare con la persona che avete sentito, con il presidente Franco Caputo, il numero è 0861 781 110. Se per caso non l'avete preso appunto in questo momento, telefonate, vi daremo il numero, vi diremo come anche farvi chiamare da lui.
Sì, ho anche, okay, un cellulare,
ho anche un cellulare, non c'è nessun problema. Vi ricordo il numero verde di oggi, potete telefonare sino alle 13, fare tutte le domande, vi richiameremo. Il numero è 800 13 40 97. Se volete mandare dei messaggi è 333 6809 651. Il nostro indirizzo di posta elettronica, diretta @crc.fm. Buon pranzo a tutti, buona settimana, un abbraccio, a mercoledì prossimo, ciao.